Lui è a Divi con non logo ed è arrivato il momento del nostro ospite al telefono. Abbiamo Autun.
Buonasera.
Buonasera, benvenuto a Radio Città Aperta e su Melting Pot. E questa sera ci immergiamo in atmosfere notturne dove l'elettronica incontra la fragilità umana per trasformarsi in cura. Abbiamo con noi l'anima del progetto Autun, dalla Puglia alla Svizzera, e Autun ha saputo catturare i colori dell'autunno per raccontare un viaggio interiore complesso segnato dalla lotta contro la depressione. Il suo nuovo album, di cui parleremo stasera, Sette Sonde sui Cromosomi, uscito per Trulletto Records, è un manifesto di onestà brutale e bellezza sonora che scaccia l'individualismo per farsi comunità. Allora, partiamo subito dal nome Autun, un gioco di parole tra autumn e tune. Cosa c'è dell'autunno nel tuo modo di concepire la musica che non potresti trovare in nessun'altra stagione?
Sicuramente l'intimità che ti trasmette l'autunno, quella prima voglia di rifugiarti in casa, stare al caldo sotto le coperte, quella prima sensazione di doversi rifugiare a casa innanzi al primo freddo.
E quindi è la stagione ideale quella?
Sì, per quanto riguarda la mia musica, io volevo che la mia musica in un certo senso trasmettesse un senso di intimità, per l'appunto. Quindi appunto si ripara la stagione autunnale proprio per questo motivo, anche per questo motivo.
Invece, parlando dell'album Sette Sonde sui Cromosomi, un titolo quasi scientifico per un disco profondamente emotivo, perché questa scelta? Un tentativo di analizzare il dolore al microscopio?
Sì, effettivamente. Allora, il titolo fondamentalmente l'ho pensato mentre ascoltavo la mia ragazza, mentre recitava la sua tesi di laurea. Lei si è laureata in biologia molecolare, non a caso, e nel momento in cui ha recitato la frase Sette Sonde sui Cromosomi, io nel frattempo stavo lavorando sulle ultime rifiniture del disco, ho pensato, cavolo, è perfetto questo titolo, proprio perché riflette un senso di ricerca che è equiparabile allo stesso senso di ricerca che ho adottato all'interno del disco.
Quindi ti ha dato una mano, è stata l'ispirazione, la tua musa ispiratrice un po', la tua ragazza.
Sì, lei lo è gran parte delle volte.
Invece parliamo del tema della salute mentale. Hai dichiarato che questo disco segue le fasi della depressione di cui ha sofferto negli ultimi 2 anni. Quanto è stato difficile romanzare un malessere così reale per trasformarlo in 10 canzoni?
È stato difficilissimo, in particolar modo perché in quella che è stata la fase iniziale non avevo consapevolezza di quello che stavo provando, per cui anche grazie alla terapia c'è stata una maturità attraverso la quale ho potuto materializzare quelle che sono le diverse fasi che ho attraversato. Ci tengo a sottolineare che è un punto di vista abbastanza soggettivo, nel senso non mi voglio professare come messaggero, sicuramente spero che questo disco possa aiutare qualcuno che come me non è stato bene o non sta bene, però fondamentalmente romanza ciò che ho vissuto io attraverso diverse fasi, però sì, è stato particolarmente difficile.
Parli della depressione come di una scala di gradini altissimi, e la musica è stata lo strumento per salire quei gradini o è stata un corrimano a cui aggrapparsi per non scivolare di nuovo giù?
È una domanda bellissima questa, perché probabilmente è stato il corrimano, potrei dire.
Quindi ti ha aiutato in quel senso?
Sì, mi ha aiutato in particolar modo, sì, possiamo dire che è stato il corrimano, perché è come se mi fossi ritrovato, innanzitutto la musica mi ha permesso di poter proiettare questi scalini, perché all'inizio c'era solo nebbia, per cui non ho potuto effettivamente proiettare questi scalini. Nel momento in cui ho cominciato a materializzare le diverse fasi attraverso la musica, ho cominciato in un certo senso a proiettarli, però per l'appunto l'immagine del corrimano è perfetta sotto questo punto di vista, poiché effettivamente la si può collocare in qualcosa che mi ha aiutato a salire questi scalini.
E invece parliamo della scelta dell'italiano. E questo è il tuo primo album cantato rigorosamente in italiano. Questa scelta linguistica ti ha fatto sentire più esposto o ti ha aiutato a dare un nome più preciso ai tuoi stati d'animo?
Sicuramente mi ha aiutato a dare un nome più preciso agli stati d'animo, perché trattandosi della mia lingua madre mi ha permesso di potermi esprimere al massimo per quanto riguarda queste sensazioni. Non nascondo che inizialmente il disco doveva essere cantato in inglese, però poi durante quello che è stato il processo mi sono detto: non posso parlare di qualcosa di così personale in una lingua che non è la mia lingua madre, motivo per il quale ho riscritto quasi tutte le canzoni che erano state già scritte in inglese.
E quindi hai dovuto anche riarrangiarle?
Sì, sì, vanno queste canzoni proprio perché, come ti dicevo prima, proiettano delle fasi che all'inizio non avevo ben chiare, non ero stato in grado di proiettare al 100%, per l'appunto quelle che sono state le prime versioni dei brani non proiettavano effettivamente come dovevano quelle che erano le mie sensazioni, quindi diciamo sono state soggette a diversi riarrangiamenti affinché potesse venirne fuori quella musica, quei suoni che fosse quanto più affine a quello che stavo provando.
E nonostante il tema sia molto personale, il disco è un lavoro corale con molti musicisti coinvolti. Hai scritto che volevi fuggire dall'individualismo. Quanto è stato vitale il senso di comunità per completare quest'opera?
Sicuramente è stato indispensabile, perché mi ha permesso soprattutto di capire quante persone mi siano state vicino in questo momento. Oltretutto è certamente un sinonimo di collettività, che soprattutto all'interno del mondo artistico oggigiorno, fondamentalmente, non dico in tutti i contesti, ma in gran parte di questi viene a mancare, poiché c'è molta competitività.
E allora direi che è arrivato il momento di andarcelo a sentire, la musica di Autun, e questa è Entai. E questa è la musica di Autun, molto intima, molto, molto bella. Complimenti, Davide.
Grazie.
E in Sette sonde sui cromosomi compaiono musicisti del calibro di Sebastiano Lillo e Leo Pusterla. Com'è stato il processo di condivisione di un materiale così intimo con loro?
È stato... Allora, premetto che mi sono affidato comunque a delle persone delle quali mi fido particolarmente, per cui è stato facile approcciarsi con queste persone, ma in particolar modo ho voluto fare questo esperimento che consisteva nel coinvolgere direttamente questi musicisti, permettendo loro, che ne so, parlando di Leo Pusterla, ha registrato le tracce di basso, però io ho innanzitutto fatto sentire i brani privi di tracce di basso e ho chiesto a Leo di arrangiare delle tracce di basso dipendentemente da quello che questi brani senza tracce di basso in un certo senso li trasmettevano a primo acchito. E stessa cosa è valsa per Nicolò Monterizzi, che ha suonato tutte le parti di tromba. Mi sono affidato alla sensibilità di queste persone, delle quali però mi fidavo particolarmente, perché sono tutte persone alle quali sono molto vicino, e ne è venuto fuori proprio quello che speravo, che collegandoci al senso di collettività di cui parlavo prima. Non ho proprio agito da direttore artistico, quanto da persona che è andata in contatto dei musicisti professionisti e particolarmente sensibili, ai quali ho chiesto di entrare all'interno di quello che fosse il mio mondo e cercare di capire in che maniera si sarebbero potuti adattare.
Invece, tornando al singolo di Entai, è accompagnato anche da un video dove il protagonista è la tua ombra e rappresenta la maschera che portiamo in pubblico o l'auto oscuro che finalmente decidiamo di guardare in faccia?
Fondamentalmente maschera la maschera che portiamo in pubblico. Quella, che so, se vogliamo fare un esempio, siamo di fronte a una persona che in qualche maniera si sta innervosendo, si sta dicendo delle cose che non tanto apprezziamo, e facciamo finta di nulla proprio per evitare che possano emergere litigi o quant'altro, però nel frattempo immagina questa ombra, questa maschera al nostro interno, che ha in esasperazione, comincia ad agitarsi. E per farti un esempio stupido, l'esempio più blando che possa esistere, per l'appunto.
Invece, tra i tuoi riferimenti musicali citi Massive Attack, Radiohead e Deftones. In che modo queste sonorità così diverse da loro si sono amalgamate nel tuo cantautorato elettronico?
Allora, non saprei dire, non è una domanda alla quale posso rispondere, detto con tutta sincerità. Ti posso solo dire che probabilmente io ascolto davvero tanta musica diversa, e sarà che assorbendo per osmosi la moltitudine di generi che ascolto, ne sia venuto fuori qualcosa di estremamente personale, perché vorrei sottolineare una cosa: il modo con cui ho scritto queste canzoni non si basa sul, che ne so, faccio un pezzo perché voglio fare simile ai Deftones. Semplicemente la mia testa, dipendentemente da quello che stavo provando, mi suggeriva che un pezzo dovesse suonare in una certa maniera, e quindi ho fatto in modo che avvenisse questa traduzione sonora da ciò che appunto era contenuto nella mia testa a quello che degli strumenti musicali avrebbero potuto, per l'appunto, trasmettere.
L'artwork del disco è una foto di Edgar Degas del 1895. Cosa hai visto in quello scatto di 1800 che risuonava con la tua musica del 2026?
Allora, ci ho visto una fase di limbo, perché c'è questa presumibilmente cortigiana, non si sa che ragazza sia, se sia una cortigiana, se sia una compagna, un'amica di Degas. È una ragazza che oltretutto è sospesa nel tempo, non si capisce se si sta rivestendo, se si sta spogliando. Si collega proprio tanto alla sensazione di limbo all'interno della quale mi sono ritrovato durante la scrittura di questo disco, perché appunto viaggio tra una fase e l'altra, attraversando un percorso, salendo questi scalini, però fondamentalmente è come se viaggiassi all'interno di un limbo. L'altra particolarità, diciamo, di quella fotografia sta nel fatto che è una delle prime fotografie scattate, se non erro, proprio nel periodo in cui la fotografia è stata inventata. Infatti Degas ha avuto questa curiosità, essendo un pittore, è stato curioso, ha voluto imbracciare la macchina fotografica, ha voluto sperimentare, quindi questa cosa si andava a proiettare anche in quello che è il mio di approccio. Inoltre è anche una fotografia parecchio riconducibile al 2026, poiché se prima la fotografia intimoriva i pittori, oggi l'intelligenza artificiale intimorisce i creativi, quindi c'erano tante, tante cose che andavano a incastrare perfettamente.
Invece, per chiudere l'intervista, hai iniziato a dedicarti all'animazione 2D in un momento in cui la musica sembrava persa. Questa nuova forma d'arte ha influenzato il modo in cui oggi vedi e componi i tuoi suoni?
Assolutamente sì, assolutamente sì, perché l'animazione 2D è strettamente collegata alla ricerca del mio fanciullo interiore. E, il fanciullo interiore che credevo di aver perso durante gli anni nei quali ho fondamentalmente sofferto di questa depressione, della quale soffro tuttora, però fondamentalmente, essendone più consapevole, mi pesa molto meno, riesco a riconoscerla molto di più. Però sì, l'animazione 2D è servita proprio a riportarmi indietro nel tempo, a ridarmi quella curiosità che tanto mi faceva, che so, fermare anche di fronte a una parete, sulla quale, per farti un esempio, c'è della vernice grattata via, e quindi, che so, ho sempre avuto questo senso di curiosità che mi portava a tradurre queste immagini in suoni, cercare di capire, ok, cosa mi potrebbe trasmettere questa vernice che se ne sta andando da una parete, in musica, come potrebbe suonare questa cosa qui. E, nulla, cioè, spero di essermi spiegato
Sì,
su cosa sto
è
intendendo.
un minimo dettaglio che però ti ha incuriosito e poi ti ha dato anche l'ispirazione per fare i tuoi brani, per comporli.
Sì, in verità, cioè, ti ho parlato di un minimo dettaglio, ma vale per qualsiasi cosa io possa trovare per strada o osservando un determinato fenomeno. Io da bambino ero sempre guidato da questa curiosità, motivo per il quale sono sempre stato particolarmente creativo. Negli anni, anche a causa del lavoro, mi ero, oltre che disilluso, anche anestetizzato, no, disintossicato, scusami, mi ero intossicato, disilluso, anestetizzato perché del lavoro, e avevo perso proprio quel senso di curiosità, quel brivido che mi provocava anche solo una giornata un attimino più fredda del solito, o, come ti dicevo, l'immagine di una parete sulla quale c'è la vernice che è stata grattata via, il verso di un grillo quando attraverso un sentiero. Io ragiono sempre così, molto per immagini, e per l'appunto l'animazione 2D, che mi permetteva di dar vita a dei disegni, mi ha permesso di ritrovare quello spirito fanciullesco.
E per finire, c'è qualcosa, un messaggio che vuoi dare agli ascoltatori di Melting Pot?
Vabbè, l'unica cosa che posso dire è spero che questo disco possa sicuramente far sentire meno sole, tutte quelle persone che come me non stanno vivendo un bel periodo, e spero oltretutto che la mia musica possa essere ben gradita dagli ascoltatori.
No, è
Grazie.
molto bella, quindi. E tra l'altro, infatti, ci andiamo a sentire anche un altro singolo tratto dall'album, Sette sonde sui cromosomi. Da lì mi sono andato a scegliere anche Sinusite inchiostrata. Ciao Atiune, grazie per questa bella intervista, ma soprattutto per la tua musica. Ciao.
Grazie mille a te. Buona serata.
A te, ciao ciao.
Senti la felicità, una lacrima che fugge dai tuoi occhi mentre piangi su una sedia.